Buonasera a tutti. Sono tanto grato al Vescovo Rino Fumagalli per l'invito che mi ha rivolto, per le parole cortese con cui mi ha presentato. Saluto e ringrazio tutte le autorità presenti, a cominciare dal sindaco, i sacerdoti con i quali ho condiviso anche idee, i sogni di gioventù. Saluto e ringrazio l'artista Iotto, perché è lui che ci ha dato l'occasione di questo incontro, a me anche un incontro particolarmente gioioso, perché mi riporta agli anni belli della gioventù. E lo ringrazio perché, percorrendo la strada Roma-Firenze, tante volte ho gettato lo sguardo su quella bianca Madonna che mi ha sempre ogni volta suggerito un'Ave Maria, e non sapevo che era Iotto che in qualche modo era complice di questo pensiero mariano ogni volta che passavo vicino a Orte. L'ho saputo recentemente e mi ha fatto immensamente piacere. Lo ringrazio perché la sua arte ormai parla in tante parti d'Italia e del mondo, ed è sicuramente, da questo punto di vista, un motivo di onore per la nostra terra, Toscana e Laziale. Potremmo dire tu c'hai la faccia tutta. Ringrazio tutti voi per la vostra presenza. Sono contento di poter dire una parola su Giovanni Paolo II perché ho un debito immenso di gratitudine nei suoi confronti. Credo che in questo momento, il momento che lo stiamo vivendo, una delle cause principali dello sbandamento che caratterizza questa epoca stia nei modelli sbagliati ai quali si guarda per ispirare la vita e per sognare la vita. Un tempo i modelli erano i santi, unanimemente riconosciuti, e dai santi si imparava l'onestà, la lealtà, la generosità, la fedeltà, l'amore per la famiglia, lo spirito di sacrificio. Oggi i modelli non sono più i santi, i modelli sono le persone di successo, senza nessun vaglio critico, purché abbiano successo, automaticamente diventano modelli, e diventano modelli in tutti i campi, e questo è un fatto tristissimo e pericolosissimo. Ritorniamo ai santi. Giorgio La Pira, un sindaco straordinario, anche un cristiano straordinario, diceva: oggi molti dicono, per cambiare il mondo ci vorrebbe questo, per cambiare il mondo ci vorrebbe quest'altro, per cambiare il mondo, per riaggiustarlo ci vorrebbe quest'altro ancora. Lui diceva, sapete cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbero più santi, perché se migliora la qualità delle persone, migliora la vita, migliora la società, e aveva ragione. Ecco, guardiamo a Giovanni Paolo II con questo spirito, come un modello di vita. Giovanni Paolo II ha conosciuto, potremmo dire, tantissime sfaccettature del dolore. Io credo che poche persone abbiano conosciuto in maniera così profonda, così intensa il dolore. Ebbene, la sofferenza non l'ha mai scoraggiato, ma l'ha spinto a credere di più, questo è un fatto straordinario, ad amare di più e a spendersi di più per fare del bene agli altri. Pensate, a 9 anni ha perso la mamma, e lui ha avuto sempre la nostalgia della mamma. Quando era studente universitario, scrisse una poesia alla mamma che ancora oggi, quando si legge, commuove. Si sente dietro la tenerezza del figlio. Dice così, inizia così: mamma, sulla tua bianca tomba spuntano i fiori bianchi della primavera. E la tomba della mamma ancora oggi si sta a raccogliere, si vede di marmo bianco. Spuntano i fiori bianchi della primavera. Mamma, quanti anni sono spariti senza di te? Quanti anni, mamma? Comincia così la poesia. Quindi lui ha avuto sempre una grande nostalgia della mamma, e come ha reagito? Dando particolarmente attenzione al tema della donna e della mamma. È il primo e unico papa che abbia scritto un'enciclica sulla donna. E ha reagito anche coltivando un'intensa devozione alla Madonna. È unanimemente riconosciuto come il Papa Mariano. A 12 anni ha perso il fratello, l'unico fratello che aveva, era medico, e lui ha sentito sempre la nostalgia del fratello e ha reagito coltivando la fraternità. era un uomo che aveva un senso fortissimo dell'amicizia, come Papa Francesco. Pensate, mi diceva il segretario Stanislao, che molto spesso chiedeva: domani quanti ci sono a pranzo? Quanti ci sono a cena? Non voleva mai stare solo, aveva bisogno della fraternità. A 21 anni ha perso il padre. Quando ritornò dal lavoro in fabbrica, a proposito ormai si era trasferito, apre la porta e trova il papà seduto con la testa accasciata sul tavolo, con accanto una tazza di tè ancora caldo che non era riuscito a bere. Era morto, 21 anni, nessun affetto. Papà e mamma non avevano fratelli e sorelle, qui nessun parente stretto. La sua reazione, questo è un fatto straordinario, la reazione fu questa: si è aperto ancora di più a Dio, si è aggrappato ancora di più a Dio, comprendendo che solo in Dio poteva ritrovare tutti gli affetti, e prende una decisione formidabile che segnerà la sua vita. Ma notate, da questo contesto di dolore si guarda attorno. Era il 1941, il papà morì il 18 febbraio del 1941 in piena guerra mondiale. Cracovia è a pochi chilometri da Auschwitz. Lui vide gli orrori della guerra e capì che quello smarrimento, anzi lui lo chiamò impazzimento, l'Europa era impazzita in quel periodo, dipendeva dal fatto che gli uomini si erano allontanati da Dio. Giovanni Paolo II conosceva bene la letteratura russa, conosceva bene Dostoevskij, e Dostoevskij nel 1854, pensate, in una lettera all'amica Fomizina scrive: io sono il figlio del secolo del dubbio, il Novecento, e sono un uomo dubbioso fino alle midolla, però il Signore mi dà ogni tanto dei momenti di lucidità, sono ancora i Dostoevskij, e in uno di quei momenti io mi sono formulato un credo, che è questo: non esiste niente di più bello, niente di più valido, niente di più santo, niente di più ragionevole, niente di più perfetto di Gesù Cristo, e non solo non esiste, ma non può esistere. Sono parole di Dostoevskij. E Dostoevskij, guardando la situazione dell'Occidente, l'Occidente europeo, disse: l'Occidente sta sprofondando. L'Ottocento è stato un secolo terribile, e tante infezioni ci siamo riportate nel Novecento, alcune continuano ancora. L'Occidente sta sprofondando perché si è allontanato da Cristo. E pensate, un secolo dopo, ed un secolo, un altro autore russo, Alessandro Solzhenitsyn, un autore che Giovanni Paolo II leggeva molto e apprezzava molto, disse: l'Occidente si è allontanato da Dio, questa è la causa del suo sbandamento, il resto è solo conseguenza. Dicevo, in questo contesto Giovanni Paolo II cosa decide? O meglio, caro Rogliva, decide di consacrarsi al Signore. Con questa motivazione, la ferocia di questo secolo, la ferocia di questi anni, dipende dall'allontanamento da Dio. Ebbene, io mi metto a tua disposizione, Signore, lo disse in gioventù, per aprirti strade nella storia degli uomini. Ed è rimasto sempre fedele a questa intuizione, a questa scintilla di gioventù. Pensate, eletto Papa il 16 ottobre 1978, sapete che Giovanni Paolo II ruppe un'antica tradizione che prevedeva che il Papa non parlasse mai il giorno delle elezioni, perché anche per tutelare la sua emozione, evidentemente. Fu lui che invece ruppe la tradizione, e ormai è risaputo che quando il cardinale Noè, allora Monsignor Noè, lo accompagnava alla loggia per affacciarsi e salutare la folla, disse al Papa: Padre Santo, appena si affaccia presentiamo il libro per la benedizione, lei leggerà la formula di benedizione, se vuole la può cantare, però il Papa non parla. E lui disse: ma non posso dire neanche una parola. No, la tradizione è questa. Ma è da quanto tempo? Tanto tempo. Ma questa è la consuetudine, e io cambio la consuetudine. E sapete che parlò? E la prima parola che disse fu: sia lodato Gesù Cristo. Io ricordo ancora quel momento lì, che sono momenti che non, non si possono dimenticare, ci fu un momento di esitazione tra la folla perché nessuno si aspettava quel saluto e poi la risposta al corale sempre sia lodato. Ma cosa voleva dire Giovanni Paolo II? Voleva dire questo: Gesù Cristo è la mia passione di gioventù e anche adesso che sono Papa, ancora io vivo quella risposta che ho dato durante la guerra. Signore, mi consacro a te per aprirti strade nella storia degli uomini. Anno dopo, 1979, Giovanni Paolo II, dopo mille difficoltà, non sto qui a raccontare, riuscì a fare il primo viaggio in Polonia. Eravamo ancora nel tempo della Cortina di Ferro, quindi organizzare quel viaggio poteva veramente rasentare l'impossibile. Riuscì a farlo e chiese ed ottenne di poter celebrare la messa in Piazza della Vittoria a Varsavia, che era una piazza riservata alle manifestazioni del regime. Ebbene, al Vangelo accade un fatto davvero commovente. Il Papa Giovanni Paolo, con il coraggio che gli era caratteristico, disse: nessuno al mondo ha il diritto di escludere Cristo dalla vita dei popoli. Pensate lì, a Varsavia, in quel momento, 1979, nessuno ha il diritto. Chi lo fa contro la libertà dei popoli, contro la dignità dei popoli, contro la felicità dei popoli. Sapete cosa accade? C'erano oltre 20.000 studenti universitari che per paura tenevano tutti un crocifisso in tasca. Estrassero tutto il crocifisso e si videro oltre 20.000 crocifissi alzati. La fede di un uomo diede coraggio a 20.000 giovani che pubblicamente, in tempi veramente difficili, manifestarono la loro fede. Era il 1979. Passò poco tempo, venne il 13 maggio 1981, l'attentato in Piazza San Pietro. Poteva chiudere il pontificato. Giovanni Paolo II, raccontando quel momento, disse: mentre una mano assassina sparava per uccidermi, e sapete che i colpi hanno ben mirati ed erano colpi mortali, tant'è vero che Ariaccia, quando incontrò il Papa Rediglia, gli chiese: perché non sei morto? Che era tutto preparato e tutto organizzato per questo. Perché non sei morto? E lui rispose: perché non ci sei soltanto tu, c'è anche la Madonna. E Giovanni Paolo II, raccontando quel momento, diceva: mentre una mano assassina sparava per uccidermi, io sentii una mano materna che mi fermava sulla soglia della morte. E prima di perdere la coscienza, mentre mi portavano all'ospedale Gemelli, io dentro di me ebbi la certezza che non sarei morto. Così è stato. E da allora la mia vita io la devo spendere tutta per Gesù, l'intuizione della gioventù, aggrappato alla mano di Maria. Ebbene, pensate, dopo quell'episodio ha fatto 104 viaggi internazionali, visitando 129 nazioni, il mondo intero potremmo dire, e tutte con un solo scopo: annunciare Gesù Cristo. Eppure l'attentato l'aveva segnato profondamente. Era il 1981, l'anno dopo, 1982, il Papa fece un viaggio a Londra e a Buenos Aires per la pace tra l'Inghilterra e l'Argentina, a motivo della contesa tra Isole Falkland, se ricordate. Ebbene, quando il Papa arrivò in Argentina, a Buenos Aires, spararono vari colpi a salve mentre lui baciava la terra, come era sua consuetudine. Ebbene, quando sentì quei colpi, lui aveva dentro di sé, ancora nell'inconscio, i colpi da sparare di Piazza San Pietro, e fece un salto che fece cadere anche lo zucchetto. Per quando si rese conto di quello che stava accadendo, si rivolse a Padre Tucci, che era accanto, lui me l'ha raccontato, e gli disse, con la sua tipica e fine ironia: padre, meno male, questa volta non sparano a me. Per dire come aveva ancora nell'inconscio il ricordo dell'attentato, ma non si fermava, sapeva che rischiava. Pensate che fu consigliato di portare un giubbetto antiproiettile sotto la veste bianca, non l'ha voluto. Avete il Signore mi ha difeso una volta, se vuole può difendermi anche mille volte, se vuole che io parta prima del tempo, sono pronto ad andare. È una cosa. 1982. Ha visitato anche dei paesi dove l'accoglienza è stata fredda, se non ostile. Ho saputo che quando dovevo organizzare un viaggio esattamente in Olanda, dissero al Papa, non faccia questo viaggio, perché i rischi sono tanti. Potrebbe essere un viaggio di umiliazione e di contestazione, e lo fu. Sapete la sua risposta quale fu? I motivi che mi avete portato sono tutti motivi per andare e non per non andare. Perché, sono parole sue, se gli apostoli a Gerusalemme, dopo la Pentecoste, si fossero messi a enumerare tutte le difficoltà che avrebbero incontrato, ancora sarebbero a Gerusalemme a discutere. Un cristiano non deve aver paura neanche di rischiare la vita, perché Gesù ha detto, chi perde la vita per me la ritrova per l'eternità. Questo era Giovanni Paolo II. Pensate il coraggio che ha avuto, mi limito soltanto a due flesce, il coraggio che ha avuto nel difendere la pace. Chi ha qualche anno ricorda i suoi interventi continui, potremmo dire quasi spasimanti, a favore della pace nell'anno 2003, prima della guerra in Iraq. Al punto tale che molti quasi lo ridicolizzavano. Io ricordo ancora il 16 marzo 2003, si affaccia alla finestra del Palazzo Apostolico e grida: io devo dire a costoro che cos'è la guerra, io conosco la guerra, io so quali sono le conseguenze della guerra, io so che la guerra non risolve i problemi, ma li moltiplica. Io ricordo ancora queste parole. Un uomo che ha difeso la pace anche con le unghie, perché sapeva che oggi una guerra potrebbe essere una catastrofe mondiale. Ha difeso la famiglia, in un'epoca in cui difendere la famiglia è controcorrente. Pensate, nel 1970, Eugenio Montale, un grande poeta, quando si ricordava il 25esimo dell'esplosione delle prime due bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki, Eugenio Montale disse: è giusto ricordare l'esplosione delle prime due bombe atomiche, è giusto, perché in pochi secondi uccisero tra le 200 e 250.000 persone, in pochi secondi, e tante altre, se non di più, le deturparono. Però attenti, disse Montale, sta per scoppiare un'altra bomba atomica e farà più vittime delle due bombe di Hiroshima e Nagasaki. La bomba atomica della famiglia. Era il 1970. Giovanni Paolo II, quando andò a Monaco di Baviera, una vista in Germania, disse queste le sue parole. Parlava ai giovani. Giovani, stanno attaccando l'umanità dell'uomo, cioè l'umanità come è stata pensata da Dio. Cioè il progetto di umanità così come è chiaramente scritto nel libro della vita. Le conseguenze saranno tragiche, perché nessuno può pretendere di cambiare il progetto di umanità così come l'ha pensato Dio. Chi pensa di capire più di Dio è folle e porta l'umanità in strade di autodistruzione, sue parole. Ed è un grande coraggio del difendere la vita. Chi non ricorda l'urlo, urlo, urlo di Giovanni Paolo II nella Mare dei Tempi dell'Agrigento, che stupì tutti, perché era fuori programma. Fu un moto del cuore che gli venne in quel momento. E tra lo stupore del cerimoniere, ancora si vede Monsignor Marini accanto, che lo guarda meravigliato, perché era la fine della messa e tutti pensavano che tutto fosse ormai concluso. E lì, preso da un modo quasi profetico, gridò: uomini della mafia, risponderete a Dio di quello che state facendo, risponderete a Dio. La difesa della vita, dal concepimento in tutti i momenti, in tutte le espressioni. Ma il coraggio di Giovanni Paolo II, ancora più direi emozionante e ancora più degno di essere ricordato e di diventare storico è il coraggio con cui ha affrontato la malattia. In un'epoca in cui la malattia fa paura e tutti cercano di nasconderla, quasi di incipriarla. Ebbene, dal 1994 al 2005 Giovanni Paolo II per 11 anni ha dovuto convivere con il Parkinson senza rallentare minimamente il suo impegno, la sua decisione di gioventù. Signore, ho capito che il mondo è diventato feroce perché si è allontanato da te, io mi consacro a te per aprirti strade nella storia degli uomini, anche nella malattia. Ha continuato questa decisione di gioventù. Pensate che il Papa, il 25 marzo del 2005, festa dell'Annunciazione, quell'anno era Venerdì Santo, non poté partecipare l'unica volta, il suo pontificato, al Via Crucis, e la seguì dalla cappella del suo appartamento. Penso che molti ricorderanno quel momento, la televisione lo inquadrò mentre gli mettevano in mano la croce. Ebbene, lui girò la croce, girò il crocifisso e si mise a tu per tu con il crocifisso, come per dire: Signore, io sono aggrappato a te e sono pronto a dare la vita, a spendermi come te, fino alle ultime fibre della mia esistenza. Era il 25 marzo. Il 30 marzo era mercoledì ed era l'ultimo mercoledì della sua vita. Sentite cosa accade. Quando si sveglia al mattino, la prima cosa che dice: oggi è mercoledì. Sapete che non parlava più, soltanto con voce afora. Oggi è mercoledì. E lo ripete insistentemente più volte, dopo mezz'ora, dopo un'ora, verso le 10 dice: oggi mi alzo. Il Papa era moribondo. Chiamarono il medico, dottor Buzzonetti, affinché lo convincesse a non muoversi, era impossibile. Ma Giovanni Paolo II, quando prendeva una decisione, non lo fermava nessuno. Mi alzo. Motivo? La gente viene e io non voglio deluderla. Ma ci pensate? Stai morendo, pensa a te. Stai morendo, hai diritto di pensare a te. Stai morendo, non pensare alla gente. La gente viene, io non voglio deluderla. Io quando ripeto questo episodio vengono in mente le parole con cui Giovanni, il Magista Giovanni, introduce il racconto della passione. Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino al segno estremo. E Giovanni Paolo II si è speso per realizzare la sua vocazione fino alle ultime briciole delle sue forze. E la gente in quel momento l'ha amato di più. Io ricordo un giornalista francese che scrisse: il Papa sta diventando meno efficiente, ma sta diventando più efficace. Aveva ragione. Aveva ragione. 30 marzo, 1 aprile, venerdì, io ho avuto la gioia e la grazia di vederlo per l'ultima volta. Io ricordo ancora, quando mi avvicinai al letto del Papa, il Papa era appoggiato alle cuscini perché aveva continue crisi respiratorie, aveva gli occhi chiusi. Il segretario lo scuote dalla spalla, il Papa apre gli occhi, mi guarda, io ancora davanti a quegli occhi. Mi permisi di dire: Padre Santo, sono venuto qui a Roma da pochi giorni, lei mi ha chiamato, mi dia la sua benedizione, la vedo ancora, la mano destra gonfia, tende di alzare la mano e cade, tende di alzare la mano e cade nel tentativo di dare una benedizione. Io dissi: Padre Santo, la benedizione è già uscita dal cuore, mi basta così, è più caro ricordo che porto con me. Vedo ancora allora lo sguardo del Papa che mi abbraccia con gli occhi. Io quando uscì, dentro di me avevo questo interrogativo: ma perché era così sereno? Certo, una risposta c'era, ed era la risposta più ovvia, la risposta credente. Per un credente la morte è l'ingresso della festa. Per il credente la morte è un abbraccio. Quindi sapeva che andava incontro al Signore per il quale era vissuto. Ma c'era anche un altro motivo. E lo ricollego all'episodio del 30 marzo. Il Papa era convinto di aver speso tutte le sue energie per il Signore. Era convinto di avere realizzato la sua vocazione e la sua missione. E credetemi, quando si muore non c'è gioia più grande di questa. Sapete che è spesso bella la vita. Concludo, io ricordo il 22 maggio del 1997, alcuni anni prima della morte di Giovanni Paolo II, vidi per l'ultima volta Maria Teresa di Calcutta. La vidi in via Casilina 222, Marco Rogli, c'è una bella casa, bella nel senso, ecco, di vita spirituale, di fervore spirituale, ma è un vecchio casello ferroviario abbandonato. E lì sono le suore di Maria Teresa. Bene, io ricordo che a Maria Teresa, quando mi ricevette, quando potei incontrarla, e andai per chiedere se era disposta a venire a Loreto l'anno successivo per la giornata mondiale del malato, lo ricordo bene, e la madre mi disse: non so se ci sarò ancora, però adesso sono qui ed vengo da New York, dove ho aperto una casa per malati di AIDS, e siamo contente, diceva lei, di dare a quei giovani almeno un po' di dignità negli ultimi istanti della loro vita. Adesso parto e vado a Dublino, dove abbiamo una casa per alcolisti. Da Dublino vado a Londra, dove abbiamo due case per la gente abbandonata dalle strade. La maggior parte dormono sotto i ponti del Tamigi. Da Londra devo andare a Varsavia, da Varsavia devo andare in Georgia, dalla Georgia devo andare a Mosca. A Mosca abbiamo aperto una casa con il permesso di Gorbaciov, ed è una casa molto bella, dove possiamo fare tanto bene. Pensi, mi disse, che ci hanno permesso anche di aprire la cappella. Da Mosca devo andare a Vladivostok, da Vladivostok devo andare a Tokyo, da Tokyo devo andare ad Hong Kong, e da Hong Kong torno a Calcutta. Fu spontaneo dire: pensate a dar capo alla bomba dell'ossigeno? Madre, ma questa è una pazzia. Sapete cosa mi rispose? Bishop Angel, Vescovo Angelo, la vita è una sola, non è come le scarpe. E a me venne da ridere, perché sapevo che i sandali che portava, li portava da 18 anni. La vita non è come le scarpe, è una sola. Devo spenderla bene, perché quando morirò, fece il gesto, porterò con me solo una valigia, la valigia della carità. E finché vivo, io cerco di riempirla. E ricordo che disse anche a me: riempila finché puoi, il resto, tutto fuori, si porta solo quella valigia. Giovanni Paolo II era convinto della sua valigia, non dico che era piena, ma certamente aveva sicuramente tante, tante opere di misericordia, tante opere di bontà, tante opere di coerenza. Per questo ho quegli occhi felici che ancora ho davanti a me come il ricordo più bello della sua vita. Vi auguro di invitare la valigia finché vi vedete. Buonasera.